quando si studia Giobbe a scuola, ad andar bene, si studia qualche capitolo e poi si lascia perdere. Ma noi siamo molto più di una scuola, noi cerchiamo la vita e la vita ci porta a poterci nutrire di tutta la parola di Dio. Non stiamo a fare selezioni arbitrarie, questo capitolo è interessante, quest'altro capitolo è interessante, anche perché è una concezione sbagliata, intellettualistica della parola di Dio questa. Per cui la parola di Dio sarebbe delle idee. Quando le idee, se le abbiamo sentite, si può passare oltre. E invece no, la parola di Dio, come dice la parola, è discorso. E per entrare nella parola e nel discorso, fondamentale è l'ascolto del testo, così come è. Quindi io ci ho riflettuto, qualcuno di voi sa che se n'era anche parlicchiato, che si fa, si legge tutto, si studia tutto, non si può fare, è parola di Dio, primo elemento, di carattere teologico, dogmatico e va bene così. La seconda considerazione è un'altra. Questo sarebbe un libro con cui il Signore ci interpella per avere da noi una risposta. Una risposta. E credo che potrebbe anche essere uno strumento per la nostra Quaresima. Però perché sia uno strumento per la nostra Quaresima bisogna che qualcuno si assuma la responsabilità. Cioè, noi chi siamo? Noi siamo dei cristiani. Non siamo un collegium cultorum scripturarum. Noi siamo cristiani che da questa parola vogliamo attingere. Siete talmente generosi che venite, qui c'è gente che è qui dopo un'ora di macchina, ecco, nel traffico del pomeriggio di Roma, e non ce n'è uno solo che viene qui con un'ora di macchina. E non si può più parcheggiare qua fuori, proprio la situazione diventa sempre più complicata. E allora, insomma, cioè, io sento il dovere di farvi una proposta e di farvi una promessa. La proposta è questa. Perché non fate della lettura quotidiana di un capitolo del libro di Giobbe il proposito quaresimale? Però a questo punto io mi sento obbligato, non oggi, ma in una delle prossime riunioni, a fare un esempio di cosa vuol dire pregare un capitolo di Giobbe. Cioè questo, siamo bravi, colti, eccetera, eccetera. Vi assicuro che nessuna facoltà teologica, nessun seminario fa Giobbe come si è fatto noi, ma fanno molte altre cose più belle di questa. Però io credo che se da una parte il Signore ci ha messo davanti questo testo e ci mette davanti un'occasione per fare unità, dall'altra io vi prometto che, veramente, anche se non so come farò, ma lo farò, per martedì prossimo faremo un incontro di carattere metodologico su come può diventare preghiera un testo come questo, anche se è molto semplice, fra l'altro, è molto semplice. Pregare non vuol dire parlare, vuol dire ascoltare. Ascoltare, 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 ascoltare. E poi esprimere dal cuore quello che ti senti. Anche quando non sono capitoli, non sono mai banali, non sono mai banali. Io ovviamente mi sono dato una ripetuta lettura degli altri capitoli, non sono mai banali. Anche se ormai si è capito qual è il gioco, se è vero che se Dio punisce o non punisce, gli amici dicono punisce i malvagi, Giobbe dice no, non è vero, non solo non punisce Ndokoio Koio, ma punisce apposta, ce l'ha con quelli bravi, no, non ce l'ha così. Però sempre in tutto questo, come dire, unito, attraversata da un senso incredibile di Dio. e questo apparirà anche più chiaro nostra sera, ma nelle successive serate, cioè, proprio un senso di dove c'è la grandezza, la maestà, la fiducia, dove c'è in fondo, pur in mezzo a tutti questi guai, lui si sente come un bambino a cui è stato assegnato un compito importante. E io credo questo sia, penso, nella memoria di tutti, no? Ci sia questo pensiero che quando qualcuno ci ha aiutato da bambini a sentirci importanti, o le circostanze della vita ci hanno portato a questo, o perché si è fatto qualche scelta, o perché ci siamo trovati nel mezzo a situazioni dove anziché distruggere abbiamo contribuito a tenere unito, a reggere. Ecco, questo Giobbe come un bambino a cui il sapere di essere un interlocutore di Dio, e ci tieni continuamente a dire io non l'ho mai bestemmiato, io non mi sono mai, gliel'ho detto di tutti i colori, ma non l'ho mai bestemmiato, non ho mai banalizzato la sua presenza. Ecco, allora io vi invito a fare, martedì faremo una prova in qualche modo, e in maniera che possiate avere in questa quaresima la possibilità di fare unità fra quello che facciamo il martedì e quello che potete fare in tutti gli altri giorni, anche perché tenete presente che Giobbe deve essere solo un pretesto. Pregare non vuol dire fare il riassunto di Giobbe, ma ascoltando, recependo qualcosa e mettere atti d'amore, un atto d'amore, un atto di obbedienza, di consenso, di gratitudine, di fiducia, soprattutto di fiducia, soprattutto di fiducia. Ecco, pregare non è necessariamente fare il riassunto del testo e fare una conferenzina. Questo è una lezione utile, utilissima. Uno di voi dice che io a me piacerebbe andare a prendere e fare il riassunto, benissimo, così ti entra dentro certe cose, ce l'hai chiare, ti fa comodo nella vita, ti fa comodo nella vita avere qualche idea chiara in più. Ma la preghiera non serve a questo. Non strumentalizziamo la preghiera a un secondo fine. Dicevo stasera, un mondo dove si fa confusione fra fini e mezzi con troppa facilità. Non confondiamo la preghiera come un'occasione o per sentirci bravi, per aver capito bene certe cose. La preghiera è un atto gratuito, gratuito. La preghiera serve a dire al Signore grazie, a dirgli amen, a dirgli eccomi. Ecco, questo credo che sia importante. Quanto poi, un paragone ve lo devo fare, ecco, da vecchio lupo della giungla della Chiesa. Non pensate che una cosa sia inutile perché è ripetuta. Il gregoriano, che per quanto se ne possa dire, è stato per molte persone uno strumento unico di preghiera, molte volte ti fa stare 2 o 3 minuti su alleluia. Quindi non è, capito, la ripetizione non è la smentita a chi vuol crescere, ma è un servizio a chi vuole amare. Questo è il rapporto con Dio. Se no, veramente, mandatemi all'inferno se questi discorsi non li faccio e se non li pratico. Però diventa poco utile. Cioè, questo testo dice, ma guarda, ma io cosa vuoi che ci capi? Io credo l'essenziale l'abbiamo tutti recepito. Ma tu puoi benissimo tu dici, allora che valore ha che abbia questo ascolto? Questa è parola di Dio. È parola di Dio. In ogni parola tu ci prendi quello che ti va. Tu hai fatto il possibile per diventare un minimo familiare con questa parola. Ecco. Va bene. Quindi, insomma, vediamo se il Signore si riesce a farci fare un salto da questo punto di vista. Prendiamo allora il capitolo 20, che è un ulteriore intervento di amici, non stiamo a dire perché doveva finire una parte. Leggiamo il testo e andiamo poi alla concretezza. Safar di Naamat, forse però la cosa migliore è dire un po' di struttura prima di leggerlo, dare qualche indicazione prima di leggere questo testo. Quando consideriamo per intero i capitoli 19 e 20, il 19 era la risposta di Giobbe, siamo presi da sentimenti contrastanti. Da una parte ammiriamo il virtuosismo capace di offrire una nuova variazione sul tema della retribuzione del malvagio. Dall'altra parte ci sembra che l'autore stia esagerando. Passi pure che gli amici non hanno nulla di nuovo da dire e che intenzionalmente e significativamente voglia dimostrarlo nel dialogo. Ma ci sembra troppo, dopo il vigoroso discorso di Giobbe, la sua trionfale professione di speranza, Giobbe, io lo so che il mio Redentore è vivo, dover ascoltare di nuovo ciò che è più che confutato, Proverbi di cenere. Dobbiamo accontentarci però di quanto l'autore ci offre e analizzarne il senso. Sofar parla dei beni effimeri del malvagio, gioia, salute, figli, fortuna, parla dei vizi del malvagio, piuttosto genericamente, la sua ambizione che scala il cielo, la sua brama che è come una gola, il suo crudele sfruttamento del povero, il castigo delle sue ingiustizie prende la forma della legge del taglione e della giustizia divina, il malvagio deve restituire quanto rubò, gli uomini si vendicheranno di lui, cielo e terra lo accusano, Dio scaglia contro di lui la sua ira. Il suo castigo viene a essere una teofania in cui si manifesta la giustizia di Dio. Sono quattro gli strumenti del castigo: l'ira ardente, il fuoco, le armi, le terme, l'inondazione. Cioè, questa è la sparata iniziale dell'amico, che leggiamo e poi la commentiamo. Capitolo 20, no, di qua. La mia agitazione mi incita a rispondere, poiché mi sento inquieto. M'hai fatto innervosire. Ho ascoltato una lezione umiliante e un soffio della mia intelligenza mi fa contestare. Sembra di vedere una discussione fra Trump e Zelensky. Sì. Non sai che è così da sempre, da quando posero l'uomo sulla terra, che il giubilo dei malvagi è effimero e il gaudio dell'empio dura un attimo, dice il buon teologo di parrocchia a Giobbe. Non lo sai? Bentanto, i cattivi la pagano, e se tu la paghi vuol dire che sei cattivo. Benché la sua ambizione salga fino al cielo e tocchi con la testa le nubi, perirà per sempre come il suo sterco. E chi lo vedeva domanda, dov'è? Un tema ricorrente della Sacra Scrittura per descrivere il trascorrere del tempo è che il suo posto non lo riconosce. A me viene da pensare qualche volta, un particolare qualche giorno fa per determinate circostanze, di vedere da una finestra una gran quantità di quartieri. Chi ci sta qui oggi? Chi ci stava 40 anni fa? Chi ci starà fra 40 anni?
Questo tempo, questo senso lo dobbiamo avere. Questo senso lo dobbiamo avere. Questo senso che dice, perirà per sempre, e chi lo vedeva domanda, dov'è? Vola via come un sogno, introvabile, svanisce come visione notturna. Gli occhi che lo vedevano non lo mireranno più. Più non lo contempla la sua dimora. Ora, che il taglio politico, fra virgolette, teologico di questo discorso sia tutto sbagliato è un conto. Ma che ci sia sotto una bella provocazione che ti ricorda quello che sei alla vigilia delle ceneri, poi. E questo sì. Ecco dove è sempre parola di Dio. È chiaro, è bene tenere in mano dalla cabina di regia il genere letterario e gli obiettivi, e in che misura chi spara colpisce o butta o fa la bomba si perde altrove. Però non c'è dubbio che anche rendersi conto della qualità di certe riflessioni non è male, eh? I suoi figli mendicano come poveri, cioè ti dà il senso della precarietà della vita. Noi sappiamo che questa parola per noi è beati i poveri, nonostante tutto, perché almeno in quella condizione sei in grado di scoprire il dono, di accettare il dono. Altrimenti tu che paghi, tu che non hai bisogno di nulla, non potrai mai percepire quello che ti viene offerto come dono. I suoi figli mendicano come poveri perché dovranno restituire la sua fortuna. Le sue membra, ancora piene di giovinezza, si stendono con lui nella polvere. Si era dolce alla sua bocca il male e lo teneva nascosto sotto la lingua, accuratamente, senza inghiottirlo, trattenendolo contro il palato, come le pasticche per l'angina pectoris si prendono così. Questo cibo negli intestini gli si trasforma in veleno di vipera. Divorò ricchezze e le vomiterà, perché Dio gliele farà recere dal ventre. Recere è una parola toscana, eh? Succhierà veleno di vipere e lo stroncherà la lingua dell'aspide. Non godrà più della vista di ruscelli d'olio, le ricchezze, no? Fiumi d'olio, di torrenti di latte e miele. Restituisce inusato il frutto delle sue fatiche e non sfrutta il guadagno del suo commercio, perché defraudò ed abbandonò i poveri e si appropriò di case che non aveva costruito, perché non seppe sopire la sua cupidigia, non salverà alcuno dei suoi tesori. Nessuno sfuggiva alla sua voracità, perciò non durerà il suo benessere. Dall'opulenza cadrà nella penuria, le mani degli sventurati gli si scaglieranno contro. Per riempirgli la pancia, Dio gli invierà l'incendio della sua ira, come pioggia che gli penetri nella carne. Se sfugge all'arma di ferro, lo trafigge la freccia di bronzo. L'asta gli trapassa la spalla e brilla la punta che schizza dal fegato. Piomba su di lui il terrore. Gli riservano tenebrie totali. Lo divora un fuoco non attizzato da uomo. Si ciba di ciò che resta nella sua tenda. Il cielo rivela la sua colpa, la terra si solleva contro di lui. Travolge la sua casa un'inondazione, le cateratte del giorno dell'ira. Questa sorte riserva Dio al malvagio.
questa eredità gli destina Dio. Dicevo, a prescindere dal taglio politico, però non c'è dubbio che come descrizione della fragilità della condizione umana è niente male questo testo. E allora vediamo un pochino qualche parola di commento che ci possa accompagnare. Ecco qua. Facendo appello alla conoscenza che ha di Giobbe, l'amico presenta ciò che sta per illustrare come una verità universale, valida da sempre, da quando è esistito l'uomo sulla terra. E il contenuto di questa verità riguarda il destino del malvagio, la cui gioia si mostra essere passeggera ed effimera. Ripeto, togliamo lo sguardo della lettura che non è vero che Dio ti paga con questi sistemi, ma qui non c'è tanto in gioco un tema del castigo di Dio, c'è la fondamentale fragilità dell'uomo, fra l'altro buono o cattivo che sia. Se è anche cattivo è totalmente fuori strada, se è buono meno c'ha il Signore. Cioè, la Bibbia non è mai politicamente corretta, non si preoccupa di farti complimenti o di passare per impopolare. Ti dice quello che sei, ti aiuta a prenderti le misure, perché sa benissimo che c'è il Signore. Con l'uso di una terminologia spaziale legata all'ascensione, Zofar indica nell'ambizione e nell'orgoglio sfrenato le radici della malvagità. Riecheggiano in questo passo i racconti paradigmatici del libro della Genesi, relativi alla disobbedienza del primo uomo e alla costruzione della Torre di Babele. Senti Claudio, ciò di cui si parlava oggi. Come conseguenza di questo comportamento insensato, l'arroganza, no, la presunzione, benché la sua ambizione salga fino al cielo e tocchi con la testa le nubi, perirà per sempre come il suo sterco, e chi lo vedeva domanda dov'è. In che misura, in maniera diretta o indiretta, questo atteggiamento ci appartiene. È punto interrogativo. Come conseguenza di questo comportamento insensato, il malvagio è condotto a una morte ignominiosa, simbolicamente rappresentata dall'impurità e dalla corruzione dello sterco. Egli svanisce come una visione notturna o come un sogno, che non lasciano traccia nella realtà al momento del risveglio, ma anche negli appartamenti occupati per anni. Vai via, poi c'è una famiglia, poi nessuno si ricorda più chi c'era, non ci sei. Vai. Sii consapevole di questa realtà. Poi c'è gli esempi delle sventure dei malvagi. Una serie di sventure. Si comincia dai figli. I suoi figli mendicano come poveri, perché dovete restituire la sua fortuna. Poi si passa a una morte prematura, morire da giovane. I suoi figli mendicano come poveri, le sue membra ancora piene di giovinezza. Poi si passa alla metafora del cibo. Se era dolce alla sua bocca il male e lo teneva nascosto sotto la lingua, poi giù. Divorò ricchezze e le vomiterà, perché Dio gliele farà recere dal ventre. Allora, è chiaro che noi qui evitiamo accuratamente di fare politica. Evitiamo accuratamente. Perché è troppo bello una chiesa il più possibile libera da Cesare, da ammiccamenti con Cesare. Però
come capite da questi esempi, la parola di Dio non è neutrale fra l'oppresso e l'oppressore. E non è sciocca di attribuire alla sfortuna ciò che è frutto di malvagità, di pianificata aggressione. Per cui politica no, ma che la giustizia di Dio non è solo non rubare, ma è anche non lasciar morire di fame il tuo prossimo. Due tuniche tue, una è del tuo prossimo, è del povero. Cioè, noi ne abbiamo sentite tanti di questi riferimenti su Giobbe. Io capisco, siccome noi siamo stati bruciati, la mia generazione e quelle prima, da un eccessivo come si diceva, collateralismo con la politica, oggi il fuoco ha paura anche di vederlo dipinto, ed è sbagliato, perché la Bibbia non è equidistante. Il povero, lo straniero, chi mi conosce sa che io non sono per natura un rivoluzionario. Il povero, lo straniero, l'orfano, la vedova sono i primi a cui pensare. Se non si fa, si è ingiusti. E noi abbiamo tanto bisogno. Io credo, mi piacerebbe tanto una chiesa che il lunedì ti aiuta a pregare con San Giovanni della Croce e il martedì ti manda come San Vincenzo De Paoli a fare visita nei tuguri ai poveri. Cioè qui, io parto da questi esempi per dare un messaggio di cui non siamo tutti un po' titubanti. Io lo sono, perché lo sono? Perché credo che il primato della parola di Dio sia rivolto a far scoprire il cuore misericordioso del Padre. E questo è per i peccatori. E i peccatori sono anche i capitalisti e i miliardari e gli sfruttatori. E come tali hanno diritto anche loro, però hanno diritto a condizione che tu faccia come Zaccheo. Siccome non se ne parla mai di questo tema, ecco, mi raccomando, cioè non si può essere indifferenti. Noi non sogniamo una chiesa di acculturati spiritualisti, esteti del sabato mattina, ma di persone che vivono e fanno delle scelte e ricevono delle grazie e trovano la libertà dalla paura, trovano la forza per andare avanti, non in una ruota che gira spietata, ma in un percorso che continuamente gli ripropone l'incontro col Signore, a patto che ci sia un atteggiamento di conversione dove il rapporto è verso i poveri. Ecco. Divrò di che se devo mettere, perché Dio gli deve far crescere dal ventre, su che era pieno di vipere e lo stroncherà la lingua dell'aspide. Non godrà più ad avere la vista di ruscelli d'olio, di sorrenti di latte e miele, restituisce il frutto delle sue fatiche e non sfrutta il guadagno del suo commercio, perché defraudò ed abbandonò i poveri e si appropriò di case che non aveva costruito. Evidente c'è una formazione della coscienza cristiana, però c'è anche una tradizione cristiana che è data dai padri della Chiesa, è data dalla testimonianza di uomini di Dio, di santi, su che cosa vuol dire vivere questa situazione. Defraudò e abbandonò i poveri perché non seppe sopire la sua cupidigia. Non salverà alcuno dei suoi tesori, nessuno sfuggiva alla sua voracità, perciò non durerà il suo benessere. E lo richiamo, lo richiamo. L'opulenza e penuria E poi, vabbè, tutto quello che abbiamo visto. E poi c'è questo terribile testo che poeticamente quanto mai efficace, di questo bombardamento delle divine quadrelle. Vi ricordate Vincenzo Monti, traduttore dell'Iliade, no? 7 giorni volar nel campo acheo le divine quadrelle. Professoressa, è vero? Ecco, quadrelle sono le frecce, eccole qua. Se sfugge all'arma di ferro, lo trafigge la freccia di bronzo. L'asta gli trapassa la spalla e brilla la punta che schizza dal fegato. Piomba su di lui il terrore. Abbiamo visto. Giobbe, la risposta a tono di Giobbe. E Giobbe rispose che ovviamente non schiva, non disdegna la lotta, però apre sempre orizzonti belli. Ascoltate attentamente le mie parole. Sia questa la consolazione che mi date. Abbiate pazienza mentre io parlo. E quando concludo potrai sbeffeggiare. Mi lamento forse contro un uomo? O senza un perché perdo la pazienza? Statemi attenti e con vivo stupore vi porterete la mano alla bocca. È il gesto della mia ragione. Quando i bambini fanno ci portano la mano alla bocca. Al solo ricordarmi mi atterrisco e la paura mi attanaglia la carne. Perché i malvagi continuano a vivere e invecchiando si fanno sempre più ricchi? Inutile dire le citazioni della Bibbia che ci sono a proposito di questo. Perché i malvagi continuano a vivere e invecchiando si fanno sempre più ricchi? Che cosa vuol dire fare la meditazione su questo? Vuol dire il Salmo 73. Per me il bene è stare con te. Si affrettino altri a costruire idoli. Per me il bene è stare con te. Però sicuramente rimani provocato da questa domanda che in fondo diventa una tentazione. Diventa una tentazione in quanto ti devia, magari con il furore, con la rabbia di far giustizia proletaria, ti devia dal fine. Perché i malvagi continuano a vivere e invecchiando si fanno sempre più ricchi? La loro prole vive sicura in loro compagnia. A lui l'hanno ammazzato i figlioli e le figliole, e vedono crescere i loro rampolli, le loro case in pace e serene, le abbiamo viste distrutte le sue. La verga di Dio non li sferza. Il loro toro monta senza fallire. Bellissime immagini di un mondo poeticamente molto belle, dai. Il loro toro monta senza fallire. La loro vacca figlia senza abortire. Lasciano correre i loro bimbi come capretti, povero Giobbe. Non ce l'ha fatta a diventare nonno, no? Lasciano saltare i loro fanciulli. Cantano al suono di cetre e cembali e si divertono con armonie di flauti. Così deliziosamente consumano la loro vita e serenamente scendono nella tomba. La tentazione. Proprio loro che dicevano a Dio sta lontano da noi, che non ci interessano le tue vie. Sentite com'è bello, ma lo sentite che freschezza inusuale. Direi quasi non pensavi che la Bibbia fosse così viva. Così normale. Proprio loro che dicevano a Dio sta lontano da noi, che non ci interessano le sue vie. C'è poco da fare. La domanda ce la poniamo, ve la ponete. Fra voi ci sono persone che hanno fatto delle scelte di vita, delle scelte di conversione, di staccarsi, che il Signore vede, apprezza, conosce. La tentazione arriva anche così, Lo vedi? Lo vedi? Lo vedi? Ma dicevamo l'altra volta, a noi quello che ci interessa non è essere sicuri che i cattivi vanno all'inferno, ma essere certi che il Signore è buono e misericordioso. Prima di tutto per noi, per me, che sono il peggiore di tutti. Vangelo di domenica scorsa. Vediamo se riusciamo anche a dare un po' di tempo, forse per qualche domanda. Chi è l'Onnipotente per doverlo servire? Che guadagniamo a pregarlo? Quanta gente conosce che ragiona così? Chi è l'Onnipotente per doverlo servire? Che guadagniamo a pregarlo? Ma non hanno la felicità in pugno. Il progetto dei malvagi è lontano da Dio. Quante volte si spenge la lampada dei malvagi, o su di essi si abbatte la sventura, o l'ira di Dio ripartisce tra loro tormenti e sono come paglia sospira dal vento, come pula ammulinata dal turbine? Lo capite? Dice, non prendete il filo, eh? Il filo è... però quante volte sono puniti? Non lo vedo. Io vedo che va tutto bene ieri, oggi e domani, sempre meglio. La loro lampada non si spenge in casa, non si abbatte la sventura, non sono puglia sospinta dal vento, ma Dio riserva il castigo per i suoi figli. No, lo subisca e lo provi lui il castigo. Mamma mia. Chi avrebbe mai pensato di trovare queste parole nella Bibbia? Ma Dio riserva il castigo per i suoi figli. No, lo subisca e lo provi lui il castigo. Certo, un pizzico di nostalgia ti viene, perché se c'è un Dio che si fa dire queste cose, che non è permaloso, che poi, come sappiamo, alla fine del libro gli dice Giobbe ha parlato bene. Siamo molto interessati, cioè un Dio non permaloso, non vendicativo. Ma Dio riserva il castigo per i suoi figli. No, lo subisca, lo provi lui. Io a proposito di un Dio non vendicativo, lo dico quando Giobbe si permette di dire queste sparate, perché non sono insulti, non sono offese, sono parlare chiaro, parlare chiaro. Che veda coi suoi occhi la sciagura e beva la collera dell'Onnipotente. Infatti, che gli importa che la sua casa, una volta morto, è finito il compito dei suoi messi? Dov'è Dio? Mica muore Dio. Si può forse impartire insegnamenti a Dio? Dio governa in cielo, figurati. Questo è Giobbe, come dice, ma io che sto a fare il maestro a Dio. Uno giunge alla morte senza alcun acciacco, tutto tranquillo e in pace. Qui è finissimo, in pieno vigore sessuale. Ma chi se lo sarebbe mai aspettato? Che la Bibbia ci avesse queste finezze che uno, la rabbia perché il birbone è cattivo, arriva a morire in piena efficienza anche da questo punto di vista. Come dicevo a qualcuno di voi, riguardo alla
alla libertà della parola di Dio su queste cose, una delle vetrate di Chartres, quella della parabola del figlio al prodigo, che racconta al rallentatore quadretto dopo quadretto le vicende del figlio al prodigo, dedica poco meno della metà dello spazio di tutta la vetrata al soggiorno di questo figlio in una casa di tolleranza, facendo dei quadretti stupendi. Ci sono le signorine sulla porta che lo fanno accomodare, ma vetrate di Chartres, le vitraglie dell'enfant prodigue, on dit comme ça, c'est ça. Ecco, cioè, le signorine lo accolgono, lo fanno accomodare, gli preparano la cena, poi cenano in festa, poi lo portano in camera, lo spogliano, una si spoglia, è nuda, nuda, fa effetto al centro della vetrata questa immagine di donna nuda, poi ha finito i soldi e viene cacciato, ma la libertà dei figli di Dio di descrivere e di chiamare le cose per nome come stanno, omnia munda mundis. In pieno vigore sessuale e col midollo delle sue ossa rigoglioso. Un altro muore pieno di amarezza, senza aver mai gustato il bene. E i due giacciono insieme nella polvere. Questo è Coelet. Eh? Che beneficio ha l'uomo sulla testa, sulla terra, a comportarsi bene. Tanto quando muore, il ciuco e l'uomo sono accanto l'uno all'altro. Il buono e il cattivo sono accanto all'altro. Allora, tutto è vanità. Conosco bene i vostri pensieri, dice Giobbe agli amici, e i vostri piani violenti contro di me. So che dite, dov'è mai la casa del prepotente, dov'è la dimora dei malvagi? Cioè, voi dite, no, non è vero, perché se uno è cattivo Dio lo ammazza, lo punisce, lo distrugge. So che dite, dov'è mai la casa del prepotente, dov'è la dimora dei malvagi? Perché non lo domandate a chi ha viaggiato e non credete alle sue storie meravigliose? Siete provinciali, siete bigotti di sacrestia. Andate a chiedere in giro. Nella catastrofe si salva il malvagio e il dì della tragedia non lo trova presente e nessuno gli rinfaccia la sua condotta, né gli ripaga quel che si merita. E lo conducono al sepolcro, si fa la guardia al suo mausoleo. Il mausoleo c'era uno in Asia Minore. E gli sono lievi le zolle della valle. Pensate che finezza. Qui si fa riferimento a una preghiera di raccomandazione del defunto, ti sia lieve la terra. Quando si gettano le zolle sulla salma, quando vanno in terra, ti sia lieve la terra. Vedete che bellezza. Lui dice, mette questo bellissimo immagine familiare al servizio di questa scandalosa situazione. Dietro a lui si accalcano tutti quanti, davanti a lui una folla che non si conta, e voi volete consolarmi con insulsaggini? Le vostre risposte sono puro inganno. Che ne pensate? Qualche osservazione? Non abbiate timore che siamo tutti alla ricerca della verità.
Prendono le se uno ama il Signore, sa che lui non vuole la rovina del peccatore, ma piuttosto che si converte in Dio. Allora mi viene da chiedere, alla luce di quello che tutti sappiamo, del contesto storico attuale, penso a 84 persone, dico 84 che da sole detengono il 50% delle ricchezze dell'intero pianeta. Vi auguro, le prego per esempio da Zaccheo, pensate, ma con tutto il cuore, perché io non posso giudicare nessuno. Ma penso pure a uno forse ancora più povero, forse, è un chiarimento che mi aspetto da te. Mi riferisco a quel giovane ricco che va da Gesù e gli dà una bella ruffianata, una bella leccata, ma io sono buono, che devo fare più buono per avere la vita eterna. E davanti alla proposta di Gesù, se vuoi essere perfetto, va, dona tutte le cose, poi le invita, poi vieni e seguimi. Ma lui se ne andò via triste. Aveva scelto Mammona, posso dire. Il Vangelo non dice nulla di che fine fa quel personaggio. Ecco, la mia situazione riguarda qui.
Ma indubbiamente le statistiche di questi 50 personaggi che governano, e poi potrebbero essere anche di più, insomma, basta vedere il nuovo governo americano e compagnia bella. Solo che qual è l'approccio evangelico a queste situazioni? C'è un approccio politico e che diventa poi, potrebbe diventare operativo, ma mi pare, con il potente sempre più potente di ora e il debole sempre più debole, sia difficile pensare. Ma qual è l'approccio del credente a questa situazione? Cioè, io quando ho detto e dico che scandalo, vergogna, ci scrivo una lettera, ci scrivo un'enciclica, ci scrivo un documento e dico, parlo male di quelli che hanno i soldi, che ho fatto? Cioè, qual è la risposta? Qual è? I conservatori oggi vogliono regole precise. I progressisti vogliono strutture rinnovate. Io credo che il servo di Dio, il seguace di Gesù Cristo, sia uno che alla luce del bene rappresentato da Lui, comincia Lui a fare, da Gesù Cristo, comincia Lui a fare la sua parte. Non aspetto né la regola né delego alla riforma della struttura, perché a me non interessa fare bene, mi interessa essere con Lui. Cosa mi permette di stare accanto a Gesù a mio agio? Lui parla con i poveri e con i ricchi, lui sa usare il coltello e la forchetta, lui è una persona, figuriamoci, dignitosa, educata, non è un pezzente, non è un pauperista, non è uno spartachista. Lui è quello che è. A me interessa stare con lui. Cioè, non, l'idea del dire io ho bisogno, cosa posso fare per sentirmi tranquillo, diceva giustamente Sandro, vai, c'è un modo solo per essere tranquilli. Essere leggeri. Ora, davanti a queste sfide di cui ho parlato stasera, dei poveri, eccetera, benissimo, tutte le posizioni possibili, i documenti, gli articoli, benissimo. Però, onestamente, ma che ti importa? A te, qual è il tuo bene? È sentirti il padrone che dispone delle regole del gioco,
che decide chi deve dare le carte, chi non le deve dare. No, il mio bene è stare con te. Allora io voglio stare con te al tuo passo. Come ci posso stare con te? Qui comincia la conversione. In tutto. E ciò che rinnoverà questa stanca vecchia chiesa sarà il fiorire di scelte nella direzione di lui, lui, lui. Diversamente per lo sposato, però il primato di lui potrà stare al suo passo. Lui ha il suo Vangelo, ti ha detto alcune preferenze, alcune cose, coraggio. Come ci sta? Non è compatibile, non è compatibile con lui ogni presenza, non è compatibile. Non è un Dio per tutte le stagioni, non gli interessa far numero, e a gli interessa che le persone gli vogliano veramente bene e cerchino di configurarsi a lui vivendo come lui. E questa è l'unica morale che ci può essere, che è una morale di vocazione, di chiamata, di libertà, e che mi riguarda in prima persona, perché io non la Bibbia è piena di frasi di dire tu condanni loro, ma te come sei? Comincia da te. Non perché loro non ne abbiano bisogno, vuoi fare una campagna, fai tutto, però tieni presente che parlare non basta. Tu vuoi stare vicino a lui? Vicino a lui ci si sta se si cambia, se si diventa simili a lui. Nella mitezza, nel perdono, nel rispetto, simile a lui, simile a lui. E questa è la morale, il cuore della morale cristiana. Per questo c'è bisogno di una Chiesa che ci dia fervore, che ci tenga uniti, che continuamente ci rimotivi.
Anche d'esempio e di miglioramento costante per il prossimo. Però, alla luce di tutto questo, di fronte alle ingiustizie che comunque, anche seguendo questo stile di vita, noi ci possiamo trovare davanti, di fronte a questo, noi lì come dovremmo comportarci? L'ingiustizia comunque fa infiammare le persone, il cuore delle persone, anche dei giusti, fa infiammare di rabbia. Sicuramente che sono oltretutto peccati o comunque sono stili di vita che sono lontani da Dio, ma di fronte a questo, noi che dobbiamo fare? Per l'ingiustizia che vediamo concretamente di fronte ai nostri occhi, lì agire o agire magari anche facendo qualcosa che potrebbe essere anche contro la nostra morale?
Non so, forse non c'è bisogno d'arrivare proprio a essere contro la nostra morale, anche perché la morale delle scritture e della tradizione della Chiesa è piuttosto esplicita sulla possibilità della legittima difesa e anche dell'uso.
Io
però mi riferisco anche a quello, solo che però attento, c'è un principio fondamentale. Dunque, a parte oggi noi è viva lo sganciamento della Chiesa dal collateralismo con le forze politiche, però se questo evento ha portato i cattolici a diventare borghesi e pantofolai e a fregarsene del tutto dell'impegno nel politico e nel sociale, allora arridateci la Democrazia Cristiana.
No, io sto pensando alla teologia della liberazione.
Però io vorrei dire questo che diceva Massimo. Il principio fondamentale è questo: il diventare esprime la verità del tuo fare. Cioè, il politico fa, il seguace di Gesù Cristo, mentre fa, l'intervento, la militanza, ecco perché dicevo, noi, va bene, abbiamo eliminato il Partito Cattolico, abbiamo eliminato il collateralismo, abbiamo eliminato l'impegno dei cristiani nel bene comune, è eliminato. E se rinasce, rinascerà perché alcuni vorranno usare il nome di cristiano per fare i loro comodi. Però noi dobbiamo sentire l'inquietudine che il Signore davanti alla giustizia, davanti ai problemi che riguardano la giustizia, il Signore dice: se tu stai con le mani in mano sei complice. D'altra parte è importante anche, se vuoi essere vero cristiano, di mentre fai diventa, cioè mentre hai magari un impegno nel politica, nel servizio, che poi politica, vi racconto una cosa dopo. Politica vuol dire tante cose, non vuol dire necessariamente iscriversi a un partito, vuol dire tante, tante cose, ma mentre hai questo tipo di impegno, diventa. Non andare a chiacchiere, a dire evviva la giustizia e tu rimani avido, ricco, egoista. Il diventare deve accompagnare il fare. Uno degli ultimi beati che sono stati approvati era un ragazzo del Congo, delle zone dove ora c'è la guerra, Goma, come si chiamava la zona dove c'era Chombé e tutta quella parte là, il Katanga, quelle zone là al confine con il Ruanda, eccetera, che era laureato, bravo ragazzo cattolico, aveva vinto il concorso per essere responsabile delle dogane alimentari nel passaggio dal Ruanda al Congo. E lui cominciò a vedere, ma è roba di 10-15 anni fa, cominciò a vedere delle forcate enormi che dietro pagamento si faceva passare merce avariata, schifo, dappertutto. Lui disse no, fu ammonito, fu impaurito, fu minacciato ed è stato ammazzato. Quindi sono tanti i mezzi attraverso cui l'impegno per la giustizia. Il problema è che il giusto sganciamento della Chiesa dal partito ha portato al disimpegno dei cristiani in politica. La questione è... Prego? Certo, Cristo è uno che ognuno se lo tira dalla parte che vuole. Questo è il grosso pericolo. Però questo lo possiamo sicuramente dire, che il cristiano è quello che avverte la chiamata a stare dalla parte di Gesù Cristo e dalle sue scelte e del suo stile. Io l'ho chiesto, è la parola oggi si usa molto anche in teologia, questo stile. Però c'è un disinteresse, questo problema dell'operaio, dello sfruttato, dell'orfano, della vedova. Dov'è? Come si fa a fare qualcosa su questo? Abbiamo una domanda, poniamocela. Non ce la stiamo ponendo. Abbiamo una domanda, poniamocela. Con tutto il pluralismo è possibile, per l'amor del cielo, però la domanda poniamocela.
Anche perché Gesù nel Tempio, quando
No, ma poi tutta la sua vita è stata... Gesù è stato un povero, non un mendicante, non un cencioso, una persona di dignità, ma è stato uno che non ha accumulato, ecco. Il problema è che cosa possiamo fare? Dove ci riuniamo? Io qui, se vogliamo fare un'assemblea, ma non so se la parrocchia è d'accordo.
Ho fatto una domanda prima a proposito del giovane, così concludiamo sui giovani, il giovane che
dice il maestro buono. Il giovane ha da seguire come l'adulto, ha da seguire Gesù Cristo con la conversione anche dei propri conti economici. Amici, buona giornata, bello, bello, bello. Allora, martedì, però, mi raccomando, cominciate a riprendere in mano Giobbe. Martedì cerchiamo di fare aiutarci fra noi a come trasformare delle sedute di mezza cultura in delle sedute di avviamento alla preghiera.